Le strade oscure è stato pubblicato da Guanda e siamo alla nostra terza pagina in questo nostro mattino qui ad Alphaville. Le strade oscure è l'ultimo libro di Andrea Fazzioli che vede il ritorno dell'investigatore Elia Contini, un giallo ancorato nell'attualità come sempre e che ha come protagonista un frontaliere con tanto di bestiario, di animali immaginari. Le strade oscure è stato selezionato tra i 20 semifinalisti del premio Giorgio Scerbanenko per il 2022. Andrea Fazzioli ne parla con Lina Simoneschi-Finocchiaro in questa intervista.
Andrea Fazzioli, ciao.
Ciao.
Allora diciamo subito che ci diamo del tu anche durante l'intervista, perché insomma siamo colleghi da tanti anni, non diciamo da quanti.
Non entriamo nei dettagli, no.
E oggi fai comunque l'intervistato. E il tuo ultimo libro, quindi Le strade oscure, edito da Guanda, vede il ritorno dell'investigatore Elia Contini. E partiamo proprio da lui, un personaggio che hai creato ben 20 anni fa, perché era il 2002. Torna, insomma, possiamo dire che in qualche modo siete invecchiati insieme.
Eh sì, è strano scrivere di un personaggio che avevo pensato per la prima volta quando ero uno studente universitario, quindi ancora un ragazzo. E mi venne così l'idea di provare a scrivere un poliziesco, inventai questo personaggio, questo investigatore privato, un po' sui generis, perché in realtà non è un granché come investigatore privato, è più una persona che sbarca il lunario. All'inizio certo c'era qualche luogo comune in più, questo investigatore un po' struccito sulla quarantina, che mi sembrava vecchio allora, perché io ne avevo poco più di 20. Adesso lui è invecchiato di pochi anni, va verso i 50, ma mi sembra comunque un giovanotto.
Che poi abita in un luogo immaginario, questo Corvesco, ma dove ce lo possiamo immaginare? Sempre nel Cantone Ticino.
Corvesco sì, è un comune della parte alta del Canton Ticino. Fin dall'inizio volli lasciarlo imprecisato in maniera che ognuno potesse sovrapporre a Corvesco la propria geografia sentimentale di un comune di montagna. Negli anni, insomma, anche per me Corvesco è diventato sempre più vero e forse è il luogo che non esiste, ma quello che nella mia testa esiste di più.
E per Le strade oscure hai scelto un tema di attualità e diciamo un tema delicato, molto delicato, insomma, il frontalierato. Protagonista del romanzo Ernesto Magni, un frontaliere da poco separato dalla moglie, padre di una bambina. Ecco, innanzitutto, come mai ti è venuto in mente questo tema del frontalierato?
Perché è una realtà di forte impatto sociale, sono 80.000 persone che fanno avanti e indietro ogni giorno e mi sono detto un giorno...
Poche meno, sì.
L'equivalente di una piccola città, ed è una città mobile, se vogliamo, e in fondo mi sono detto non è ancora stato ambientato un romanzo dentro questa città che si sposta, e invece è interessante perché intorno a una frontiera ci sono sempre delle cose interessanti, e quindi ho voluto raccontare da un lato gli stati d'animo, l'approccio anche psicologico e anche emotivo che hanno i frontalieri, e quindi la tratta che fanno nel traffico, sui treni la mattina, avanti e indietro, e ho provato a immergermi un po' in questa atmosfera, e dall'altro anche le cose che non vanno e quindi i problemi legati al lavoro, i problemi legati a chi vuole truffare i frontalieri. In questa storia ci sono un paio di episodi di questo tipo e anche i problemi legati all'infiltrazione dell'andrangheta nel nostro territorio, quindi questo è un aspetto sociale che mostra anche come la povertà spesso sia inosservata da noi, ecco, è quasi come se ci fosse un certo timore, una paura di mostrare la propria fragilità, e in qualche modo ci sono quindi delle situazioni come quella di racconto di persone che sono allo stremo ma non osano mostrarlo.
Sono allo stremo e non osano mostrarlo, e Ernesto Magni fa capo per una serie di tematiche, insomma, che non vogliamo rivelare qui, fa capo all'investigatore privato Elia Contini, ha una serie di sospetti. Poi tu crei tutta una serie di personaggi coinvolti naturalmente in una trama poliziesca, e alla fine la tua è un po' anche una riflessione sulla natura umana, come accennavi anche prima, e poi dove si capisce che il confine fra il bene e il male diventa sempre più labile, quindi insomma sì. Una trama complessa.
Sì, prima ho accennato alla parte diciamo sociale della trama, c'è anche una parte più intima, esistenziale. Il protagonista a un certo punto immagina di commettere un crimine tremendo, naturalmente non lo commette perché è un uomo onesto, è un uomo buono, ma è spaventato dal pensiero che il male possa sorgere così all'improvviso dentro di lui, e capisce la paratia è sottile, non ci sono i mostri e poi ci siamo noi, ma quel male che c'è dentro quelle persone che vengono lapidate nei social network e chiamati mostri è dentro anche di noi ed è lo stesso male. E questo protagonista si trova così un po' sconvolto da questo, poi il tempo passa e un anno dopo legge sul giornale che qualcuno ha commesso quello stesso crimine che aveva immaginato alla stessa ora, nello stesso posto. posto e nei confronti della stessa persona con cui lui aveva immaginato di commetterlo, e si dice: caspita, com'è possibile? Sono diventato matto, mi sembra di vivere una cosa surreale. E va quindi da Elia Contini e gli propone questo, che non è nemmeno un vero caso. È insomma la realtà che a un certo punto, con la sua crudezza, si è sovrapposta a questa sua morbosa immaginazione. Ecco, questo è lo spunto iniziale che poi nel romanzo si sviluppa in una riflessione sul bene, sul male e anche sulla grazia, cioè su quel bene improvviso, il bene che arriva quando non te l'aspetti. Così come il male arriva nei momenti impensabili, per fortuna anche il bene.
Andiamo a pagina 294, una pagina speciale per Rete 2. È una scena in cui, nel momento cruciale del romanzo, i protagonisti ascoltano Rete 2.
Sì, ecco, dico subito. Sono arrivato anch'io a pagina 294, ma non posso leggere nemmeno una riga, perché è proprio una scena in cui, per dire così, questo è anche un romanzo noir. C'è comunque un omicidio, ci sono delle indagini, dei colpi di scena, eccetera, come è giusto, seguendo le regole del genere, e qui si rivela un po' il colpevole proprio mentre i protagonisti ascoltano la radio Rete 2. È un giorno di pioggia, stanno viaggiando verso il confine, poi supereranno il confine, e mentre ascoltano Rete 2 la confessione del colpevole frammezzata con un'intervista a un poeta su Rete 2, quindi a volte non si sa più se a parlare è l'assassino o il poeta.
E poi aggiungi, e questa è una novità nei tuoi libri, degli animali immaginari. Scrivi delle brevi prose che descrivono, appunto, ciascuna di queste descrive questi animali immaginari, e vorrei che ce ne descrivessi almeno uno e poi capire che ruolo hanno nel racconto e poi perché li hai voluti inserire, insomma, prosa d'arte con il romanzo noir, un accostamento particolare.
Sì, è forse la novità principale di questo romanzo. Io da sempre coltivo anche il genere della prosa breve o prosa poetica, anche se ho avuto meno occasioni di mostrarmi al pubblico in questa veste. Stavolta ho voluto proprio mescolare i due generi, quindi ho preso delle prose brevi sugli animali immaginari che stavo scrivendo già da anni e ho deciso di unirle al romanzo noir, mettendole all'interno del romanzo. E alla fine c'è anche un catalogo degli animali immaginari dove ci sono i nomi di questi animali, dal griglio al buiardo al segretolo, alla fogliassera, al ciottolicchio, poi al drago, al erkraiguyok, alla volpe nera. Insomma, sono animali che non esistono e le prose sono indipendenti, però quando incontri in un romanzo il simbolo di un animale che esce all'improvviso, questo simbolo parla e uno lo collega inevitabilmente alla storia e ai personaggi, quindi trovo che le due cose si mescolino bene. Certamente uno può consultare l'indice alla fine e leggere solo le prose degli animali immaginari, che si leggono anche da sole, ma inserite nel romanzo mi permettono di approfondire ancora di più la realtà umana dei protagonisti. All'inizio gli animali immaginari sono risalenti ai bestiari medievali, quindi i primi li ho tratti dai bestiari medievali, e poi diventano sempre più aerei, sempre più rarefatti. A volte si tratta di un profumo, di un odore, di una sensazione. Alla fine, come accadeva appunto nei bestiari medievali, anche questo piccolo bestiario è un modo per parlare di me e di noi esseri umani attraverso questa grande famiglia degli animali immaginari. Tutto può essere un animale immaginario, anche il microfono nel quale sto parlando in questo momento.
Ma per esempio il grilli, una specie di belva pericolosa, nel senso che ci fa pensare a una solitudine profonda, no?
Il grilli non si può toccare, non si può vedere, no? È qualcosa che percorre le strade nei pomeriggi assolati del weekend, quindi quando le famiglie stanno mangiando cibo cotto alla griglia, i bambini giocano in piscina, i nonni o gli zii bevono un bicchiere di bianco, allora l'uomo che cammina cade nell'agguato e la stretta del grilli lo cattura, e pensa quanto sia lontano dai suoi cari e si perde nella nuvola odorosa di carne, birra, famiglie felici, risate, persone che stanno tranquille, e lui nelle zampe del grilli è disperatamente solo. Ecco, questo è l'agguato del grilli. È possibile sconfiggerlo, ma bisogna essere molto fortunati e coraggiosi.
E c'è anche un'altra particolarità, che questa volta molte scene del noir sono ambientate a Molino Nuovo.
Sì, il noir è ambientato appunto fra Corvesco, il posto più a nord dove abita Contini, e poi nel Comasco, da cui appunto parte il protagonista, che è un frontaliere. E a Molino Nuovo ci sono diverse scene importanti, perché il protagonista frontaliere Ernesto Magni perde il lavoro e poi trova lavoro come custode a Molino Nuovo, perché è un quartiere che rappresenta diversi aspetti che ci sono anche nella Svizzera italiana, diversi aspetti del nostro modo di vivere, una coabitazione fra culture e popoli diversi, la presenza del cimitero, la presenza dell'università, la presenza di vari negozi e dei nuovi negozi di telefonia o le boutique che prendono il posto delle vecchie botteghe. E Molino Nuovo è sorpreso proprio nel suo essere a volte critico, con dei problemi anche di delinquenza, dei problemi di coabitazione, e a volte invece anche miracolosamente nei momenti in cui le persone capiscono che vivere insieme è sempre meglio che ignorarsi.
E allora qui siamo un po' prima, siamo a pagina 223, ci vuoi leggere un breve estratto che descrive la tua Molino Nuovo, diciamo così.
Sì, questo è proprio Molino Nuovo colto in un momento di grazia. Molino Nuovo infatti è in pace, pieno di voci, di bambini che escono da scuola, di vecchi con il cappello di feltro. È come la tavolozza di un pittore, dove si fondono i colori. Quasi sempre non è così. Quasi sempre l'Africa sta con l'Africa, la Croazia con la Croazia, l'Ucraina con l'Ucraina, la Polonia con la Polonia, le cravatte ai tailleur con altre cravatte ai tailleur. Gli studenti dell'università separati da quelli che fanno un Erasmus, le mamme lontane dai vecchi solitari. Quasi sempre. A volte, invece, un lunedì mattina, come per caso, una mamma saluta una cravatta, l'Africa spettegola con la Polonia e un vecchio solitario racconta una barzelletta all'Ucraina. Ogni colore vuole preservare la sua integrità, naturalmente, però si mescolano, forse perché smettono di pensarci, forse perché sono qui, oggi, proprio qui, e dentro di loro sanno che è un giorno come gli altri, un giorno che non tornerà mai più, nemmeno fra un milione di anni.
E quindi questa è la Molino Nuovo di Le strade oscure. E Andrea Fazioli, oltre a Molino Nuovo ci sono anche delle scene ambientate nei boschi, e qui torna il personaggio Giona, che vive nei boschi, è un eremita, un po' per farci capire che bisogna saper prendere le distanze dalle situazioni per poter apprendere qualcosa da queste situazioni spesso spiacevoli della vita.
Sì, è vero, e fra l'altro è un personaggio che creai appunto 20 anni fa e nacque insieme a Elia Contini. È un personaggio che negli anni mi ha accompagnato ed è sempre stato un buon pensiero per me, questo eremita, tratto poi da figure reali, che vive nei boschi sopra Corvesco e non scende quasi mai a valle, e Contini va a trovarlo, a volte per chiedergli consiglio, a volte semplicemente per avere qualcuno con cui parlare. E questo eremita, che è lontano da tutto, è quello che capisce le cose meglio di tutti. E mi è rimasto negli anni, avendo creato questo personaggio, questa percezione che a volte per capire le cose bisogna allontanarsi, e soprattutto come scrittore, a volte per capire bisogna tacere. Ecco, il valore del silenzio e della lontananza per essere più vicini alla realtà.
Quindi per capire a volte bisogna saper tacere. Grazie Andrea Fazioli, autore di Le strade oscure, edito
Grazie.
Da Guanda.
Grazie mille.
Eccoci di nuovo in linea, ci troviamo al settimo del primo tempo. Non è successo praticamente nulla nel periodo non collegato, tranne un tiro velleitario di D'Annunzio che non intendeva servire nessuno.
Quando faremo a cantina con la sera prima il senso non c'è. Quando ritrovi il bicchiere d'hai perso la donna di vino ce n'è. Si chiude il cerchio, la botte nel cerchio di un circo, il pagliaccio dov'è? Dentro una maschera bianca racchiudo il dolore e lo porto con me. Quando la gonna si ferma per me. Umidità, felicità, qui si festeggia dove si va. Primo sguardo negli occhi è per te. Lei non ricambia, si volta e continua a ballare da sé. Dentro la notte mi perdo per te. Umidità, felicità, qui si festeggia dove si va. Dove non sai cerco le labbra e come disse Bacco non lo raccontar. Se sono labbra sono blu, sono da baciar.
Giocano bene questi.
Quando una doccia scozzese riscalda la pelle scozzese non è.
M'ha detto che era MX1 possibile.
Bugiarda, sensibile al tatto che tanto non sente,
ecco,
cos'è.
Ecco, MPX1.
Quando l'asfalto è bagnato d'estate mi sembra lontana perché come in un sogno sbagliato mi sveglio sudato e mi sogno da me. Quando la gonna si ferma per me. Umidità, felicità, qui si festeggia dove si va. Primo sguardo negli occhi è per te. Lei non ricambia, si volta, continua a ballare da sé. Dentro la notte mi perdo per te. Umidità e felicità, qui si festeggia dove si va. Dove non sai cerco le labbra e come disse Bacco non lo raccontar. Se sono labbra sono blu, sono da baciar.
Roberto, Dino, Roberto.
Sì, si balla.
Donadoni.
Permette.
Non ha più voglia di ballare.
Non permette.
Baggio Donadoni.
Beh, in puro stile calcistico, d'altra parte, è un giorno che sono iniziati i tanto contestati mondiali del Qatar. Noi proseguiamo la nostra diretta e vogliamo parlare, come annunciato peraltro, di una mostra parigina. Ha avuto peraltro un successo travolgente la scorsa settimana, un'iniziativa davvero singolare. Il Musée Maillol di Parigi ha proposto per 3 serate la possibilità di visitare la sua nuova importante mostra sulla scultura iperrealista americana ad un pubblico di nudisti. L'idea nasce dall'Associazione dei Naturisti di Francia, un paese che ha superato la Germania e la Svezia in questa pratica ormai centenaria della Freikörperkultur. Sono quasi 5 milioni le persone che praticano il nudismo nel mondo, di cui 2,5 milioni solo in Francia. Allora, intanto ritroviamo in diretta il nostro corrispondente Lu Lepori, che ha provato per noi l'esperienza. Lu, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno Enrico, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Immagino sia la tua prima volta nudo in una mostra.
Sì, non penso di essere l'unico. Francamente però non è un'esperienza così assurda né, devo dire, particolarmente turbante. Certo, vi trovate nudi in mezzo a tanta gente, ma siamo tutti nella stessa barca, come si dice. A un certo punto si smette di prendersi troppo sul serio, si dimentica il freddo ai piedi sulle scale di marmo, perché è un vecchio museo parigino, per fortuna nelle sale poi c'era la moquette, e si guarda soprattutto la mostra, perché nudi o non nudi siamo venuti per questo. L'idea però non è soltanto stuzzicante, ma secondo me anche molto interessante. Il Musée Maillol, per cominciare, raccoglie il lascito di un grande scultore francese a cavallo tra classicismo e modernità. Disegni, marmi di donne nude sono la base delle sue collezioni, ma a Parigi il museo è anche noto per le sue esposizioni temporanee di altissimo livello, e anche questa non fa eccezione. Sono sculture iperrealiste, corpi di ogni genere, prodotti dagli anni 60-70 in poi nella corrente appunto chiamata l'iperrealismo, che sono da mettere a confronto in fin dei conti, e in questo caso anche con i nostri corpi, per quello che sono: grassi, magri, belli, brutti, soprattutto segnati dal tempo e dalla società, come quelli mostrati in fondo dagli artisti, da John De Andrea a Berlinde de Bruckere. Ma prima di parlarvi dell'esposizione, siccome siete sicuramente curiose e curiose, vorrei concentrarmi un momento su quest'idea tutt'altro che peregrina di una visita nudista. Come hai detto in apertura, la Francia è ormai all'avanguardia in questa pratica squisitamente culturale, e allora ne ho approfittato in questa occasione per parlarne con Ted Anspach, che è vicepresidente dell'Associazione dei Naturisti Francesi e presidente dei Naturisti di Parigi.
C'est vrai qu'on lit énormément le naturisme à l'Allemagne. En fait, il faut savoir, c'est assez peu connu d'ailleurs, hein, que la tradition naturiste s'est développée en parallèle également en France.
Storicamente si tende a legare la nascita del naturismo alla Germania, ma si conosce meno la storia praticamente parallela di questa pratica in ambito francese. Naturalmente il movimento nasce tra fine 800 e inizio 900 sull'onda dei grandi movimenti di liberazione del corpo e della salute, l'igienismo, il benessere psicologico e collettivo, ma anche, bisogna ammetterlo, l'idea di fortificare la razza per dimostrare la forza dei galli rispetto ai prussiani. Le due tradizioni si sono sviluppate poi parallelamente.
Vous évoquez le terme de nudisme, c'est à des années-lumière de ce qu'on pratique. La culture du corps libre, je crois qu'elle est très proche de l'idée du naturisme français. C'est en gros.
Gli italiani parlano più facilmente di nudismo, ma questo concetto è ad anni luce dalla nostra idea. Il naturismo francese è più vicino alla Freikörperkultur tedesca, non tanto dunque all'edonismo di un corpo trionfante e nudo, ma piuttosto al rispetto di se stessi, degli altri e della natura. C'è, per cominciare, l'idea di riappropriarsi armoniosamente del proprio corpo, ma anche il riavvicinamento a un certo egualitarismo. Quando siamo nudi cadono gli orpelli sociali, le distinzioni di classe e paradossalmente anche di genere. Questo perché il corpo nudo viene in qualche modo de-erotizzato, evitando la tensione tra i sessi. E naturalmente, nell'epoca in cui viviamo, il riavvicinamento alla natura assume un ruolo fondamentale.
Non è sexualizzato. E ovviamente il fatto di essere près della natura. Aujourd'hui, à l'heure du réchauffement climatique, c'est quelque chose de fondamental.
O che peraltro qui nella Svizzera italiana, avendo avuto l'esperienza del Monte Verità, dove però forse non si parlava di denaturalizzazione, forse più di naturismo, ma abbiamo una certa confidenza con queste pratiche culturali. La voce che avete sentito era quella di Ted Anspach dell'Associazione Naturisti Francese, all'origine di questa iniziativa singolare, cioè la visita di un'esposizione intenuta ad Amitica. Esperienza, Lu, che tu hai vissuto in prima persona, dici com'è andata allora?
Beh, è andata benissimo. Come dicevo, da un lato si dimentica veramente rapidamente di non avere più addosso niente, dall'altro direi che la sorpresa maggiore è stato di rendermi conto che non si tratta solo di un gioco, di un divertimento, ma di qualcosa di più intelligente e anche in fondo un po' più profondo. Tutti e tutte ci siamo snervati almeno una volta dell'assurdità di certe visite ai musei che si limitano a una rapida scorsa dei capolavori in mostra e che sono perturbate, lo sappiamo tutti e tutte, dalla la folla, le chiacchiere e soprattutto dai selfie. Figurarsi per una mostra come questa, chiunque, e non voglio gettare la prima pietra, tenterebbe di farsi ritrarre o autoritrarre accanto ad opere scultoree di grande potenza evocativa. Qui invece niente, il cellulare è rimasto nello spogliatoio e tutti e tutte sono molto più concentrati alla piccola sorpresa, direi, l'ambiente. Forse perché eravamo tutti e tutte sullo stesso piano, le spettatrici e gli spettatori parlavano tra loro, si scambiavano punti di vista sulle opere, magari mettendo a confronto la propria esperienza del corpo nello spazio. Devo dire personalmente che pensavo al naturismo come a una pratica, come dire, in spiaggia, en plein air, oppure sul Monte Verità, dove danzavano appunto fuori nel giardino del Monte Verità, e ho scoperto che è molto interessante questa idea del naturismo urbano. Allora sentiamo ancora Ted Anspach.
Cette idée, elle est d'ailleurs théorisée chez nous. Elle s'appelle le naturisme urbain. C'est comment, au fond, on applique notre mode de vie, notre philosophie de vie dans le milieu dans lequel on vit.
Quest'idea è chiaramente teorizzata dalla nostra organizzazione. Parliamo infatti di naturismo urbano, cioè di come possiamo applicare la nostra filosofia di vita all'ambiente in cui viviamo. In questo, negli ultimi anni, siamo stati molto assecondati dalla sindaca ecologista di Parigi, che ha aperto nuovi spazi di vita per i naturisti parigini. Abbiamo iniziato le prime visite ai musei al Palais de Tokyo, Museo d'arte contemporanea, alcuni anni fa, scoprendo un interesse travolgente da parte del pubblico, nonostante i posti a disposizione per l'esperienza fossero allora molto limitati. Era dunque ovvio ripetere l'esperienza con un'esposizione come questa, al Musée Mayol, dove il corpo nudo, e non solo, è al centro della mostra sugli iperrealisti americani. Sono esposti lavori molto potenti, che non sono solo da guardare, ma anche da percepire nello spazio, con la loro carnalità, la loro carica politica di rompere. Ed essere a propria volta nudi significa moltiplicare le percezioni fisiche e visive. C'è una sorta di dialogo che si crea tra l'opera e i corpi nudi dei visitatori, quasi in una sorta di grande happening collettivo. Gli 800 biglietti a disposizione sono stati venduti a una velocità incredibile, il che dimostra un interesse acuto per questo tipo di esperienze, forse dovuto anche al precedente momento di confinamento. C'è una voglia di vivere qualcosa di diverso, di riflettere in modo diverso. Un terzo degli spettatori non pratica normalmente il naturismo e questo significa che vengono per vivere qualcosa di davvero inedito e sono spettatori spesso tra i 20 e i 30 anni, sensibili ai temi ecologici e curiosi di nuove esperienze.
On vit d'autre chose. Et ils ont entre 20 et 30 ans. Souvent sont des gens qui sont évidemment sensibles à l'écologie, mais c'est des gens qui sont surtout curieux, qui ont envie d'autre chose.
Un naturismo urbano colto, una nuova esperienza del museo, questa proposta dell'Associazione dei Naturisti di Parigi al Musée Mayol, Lu. Non vorrei però che dimenticassimo quel che sei andato a vedere, vale a dire una mostra, se ho capito bene, molto bella, intitolata con una citazione magrittiana, Ceci n'est pas encore, e consacrata alla scultura iperrealista.
Sì, in effetti a Parigi, tra l'altro, in questo momento ci sono molte mostre straordinarie, Frida Kahlo, Fuseli, Michel e Monet, ma questa del Museo Mayol è davvero di grandissimo interesse e tra l'altro allestita benissimo, come sempre in questo museo. Per cominciare, accanto alle opere che sono, come detto, molto forti, ci sono dei filmati con le interviste ai grandi protagonisti della stagione iperrealista americana e questo permette non solo una contestualizzazione benvenuta, ma anche una riflessione su cosa sia o non sia il realismo l'uomo spinto fino al suo parossismo, dalla percezione di sé e dell'altro rivendicata da Brian Boothcraig alle riflessioni sul dettaglio anatomico della grande Carol Feuerman. Riflessioni tutt'altro che scontate che si riflettono poi sulla mostra costruita direi in modo cronologico. Si parte dagli anni 60 e 70 con Dwan Hanson, classe 1925, e John De Andrea, oggi ottantenne, che sono i due decani che lavoravano dipingendo sul bronzo in modo assolutamente sbalorditivo e tra l'altro già con una tensione sociale abbastanza prorompente, cioè dando visibilità alle classi subalterne, per riprendere un termine spivacchiano di pochi anni successivo. Ecco, c'è questa rivendicazione sociale, cioè quella di dar voce ai corpi squalificati dalla società dei consumi, che è molto presente nelle opere degli anni 90, degli anni 2000, con Tom Kubler, con George Segal, che lavorava però col gesso e con i colori primari, e poi la mostra svolta impercettibilmente ma decisamente verso una visione più contemporanea, più metamorfica, a volte quasi fantascientifica, del corpo umano con le sue opere sconvolgenti e turbanti, per esempio di Patricia Piccinini, cioè una ragazzina pelosa con in mano un bebè abbastanza mostruoso, o naturalmente la grande Berlinde de Bruckere con i suoi corpi in costante torsione e metamorfosi, senza dimenticare naturalmente un'opera più politica e splendida di Maurizio Cattelan, Ave Maria, tre braccia che escono dalla parete in un terrificante saluto hitleriano. Ecco, si potrebbe fare un discorso importante sull'uso dei materiali, si va dal bronzo al gesso al silicone e sugli effetti di scala, cioè di grandezza rispetto al corpo umano, che sono estremamente presenti, ma direi che quel che resta addosso di questa esposizione è la potenza di questi corpi esposti e immobili, come non pensare naturalmente al concetto di Uncanny Valley teorizzato da Masahiro Mori negli anni 70 a proposito dei robot a sembianze umane, cioè più la riproduzione si avvicina alla realtà e più ci sembra ripugnante, straniante, angosciosa. E credo davvero che l'esperienza di visitare questa mostra così forte, completamente nudi, porti a galla ulteriori sensazioni tutt'altro che rassicuranti, ma per l'appunto rendersi conto che l'iperrealismo non è un'arte della coppia, ma piuttosto del mostruoso, dell'Unheimlichkeit, è veramente una grande riuscita di questa esposizione, da visitare direi coi vestiti o senza.
Beh, insomma, si è messi a confronto diretto, no? Con questa ripugnanza occorre porsi degli interrogativi importanti. Dunque, la mostra si intitola Hyperrealisme, ceci n'est pas encore, e c'è tempo per visitarla, come detto, fino al 23 marzo prossimo al Musée Maillol di Parigi. Io ringrazio davvero molto, anche per il coraggio, posso dirlo Lu, per questa visita molto particolare di una mostra, se capisco bene, assolutamente da non perdere. A risentirci prestissimo Lu, grazie mille.
A risentirci, grazie.
De tu amor, una gotica de lluvia en mi balcón, calor de vida a mis flores queridas, una mañana sin prisas y un buen café para imaginar tus labios y los míos bañándose en el río. Prohibidas, que el sol del sur sea eterno y que el invierno no vuelva más, que la melancolía abandone mi vida. Y quiero bailar bajo la lluvia de mayo, y quiero reír del llanto y los fracasos.
È il momento, allo scoccare delle 12, in questo istante della nostra copertina, ricorrevano ieri proprio 50 anni dalla morte di Ennio Flaiano. 20 novembre del 72 moriva lo sceneggiatore di Fellini. Fellini con la sua morte ricordava che aveva perso molti amici vicini, ma Flaiano morto era quello che restava più vicino di tutti, e restò sempre ovviamente molto legato a lui. E Flaiano, autore satirico, lo scrittore di aforismi che molti citano a memoria, il maestro anche di grandi autori televisivi, primo fra tutti Enrico Vaime. Alla fine credo che Flaiano non goda, come dire, di memoria pubblica riconoscente, anzi un po' ce lo stiamo dimenticando. Scrittore dalla vocazione frammentaria, diaristica, ha lasciato molte pagine disordinate, un po' da zibaldone. Nel diario degli errori Flaiano spiega di non aver mai avuto una vocazione narrativa, lui semplicemente scriveva, così diceva, e aggiungeva che scrivere è cosa diversa dal narrare. Eppure qualcosa ha lasciato di narrativo. Un paio di anni fa, mi pare, ad Elfi ripubblicava Tempo di uccidere, un romanzo fulminante. È la storia di un tenente dell'esercito italiano in Abissinia durante la campagna del 36. È un'Africa un po' di cartapesta che da subito assume contorni fantastici. E lo snodo principale qual è? L'incontro e il conseguente rapporto intimo con una ragazza indigena che il protagonista ucciderà poi per errore. E da quel momento e dalla scoperta che il turbante da lei indossato è il possibile segno di distinzione dei lebbrosi, il tenente comincia una serie di peregrinazioni in quell'angolo remoto di mondo. Roso dal dubbio di essere stato denunciato per l'omicidio e di averne contratto la malattia. Un romanzo dalla vicenda editoriale che vale la pena ricostruire. Infatti Tempo di uccidere è abbastanza un unicum in una carriera fatta di testi brevi, no? Dicevamo prima, quando non aforistici, di articoli, di piccoli scritti fulminanti, battute, collaborazioni cinematografiche, ovviamente 8 e mezzo, La dolce vita. Non verrà mai un secondo romanzo dopo Tempo di uccidere, sebbene Longanesi, che era il suo editore, non mancasse di sollecitarlo. Fu però proprio per l'editore milanese che nacque Tempo di uccidere. Sostanzialmente Flaiano e Longanesi erano coetanei e Flaiano provava per l'amico un sincero affetto, molto riverente. Diceva così, pensare di deludere Longanesi mi era abbastanza insopportabile, perché la sua fiducia serviva a scoprire le nostre qualità e a metterle in moto, una fiducia che non bisognava deludere. È Flaiano stesso a ricordare la circostanza in cui assunse l'impegno di scrivere il romanzo e racconta: passeggiavamo cortesemente una sera di dicembre del 46 quando si fermò e mi disse: mi scrivi un romanzo per i primi di marzo? Io scoppiai a ridere, ma lui diceva sul serio. I suoi occhi vivi e lucidi, sempre pieni di simpatia e di indignazione, mi fissavano con sorpresa. Quando ebbi detto, per dire qualcosa, come vedevo un romanzo, una storia assolutamente fantastica, tanto fantastica che non la immaginavo in Italia, ma in Africa, nell'Africa di Erodoto. E Longanesi disse: se comincia subito le do un anticipo. E in 3 mesi il romanzo era pronto. Beh, insomma, era Flaiano. E questa mattina ho fatto un piccolo strappo alla regola per ricordare la sua figura, un po' fuori da ciò che raccontiamo nel corso della puntata, e raccontare la sua figura in questa copertina di inizio settimana. Oggi è andata un po' così. Invece tra poco il dossier. Noi ci occupiamo di forme di resistenza dei musei. Ospite in diretta Simone Verde. 12:08 in questo istante prosegue il nostro Alphaville, come sapete sempre intorno a quest'ora si apre il nostro dossier diretta studio sulla Rete 2, questo è Alphaville e come detto si apre insomma il segmento di programma che dedichiamo al dossier e dopo la settimana tutta dedicata a Proust da Parigi con il nostro Lou Lepori in diretta dai luoghi prustiani che avete seguito, che potete ovviamente riascoltare sul nostro sito, no? Abbiamo toccato 5 luoghi prustiani in diretta con ospiti, il tutto coordinato da Lou Lepori. Questa settimana il nostro percorso riprende e come dire, inizia da un saggio che ci accompagnerà per tutte e 5 le puntate, un saggio in forma di intervista che affronta tutti insieme una serie di temi legati alla dimensione contemporanea del museo e dunque della cultura. Il saggio si intitola Voltare pagina, se i musei sfidano le crisi globali, lo pubblica Baldini e Castoldi. Si tratta di fatto di una lunga riflessione di uno storico dell'arte conservatore stimolato dalle domande di un giornalista culturale. È Simone Verde, intervistato da Paolo Conti, e spiega come le istituzioni culturali debbano comportarsi oggi di fronte ai nuovi concetti di multiculturalismo, decolonizzazione, cancel culture, a fronte di un insieme di crisi, no? Qualcuno ha iniziato a chiamarla questa stagione una stagione delle poli crisi, dunque tante crisi tutte insieme che investono il nostro mondo. Allora intanto Simone Verde è in diretta con noi questa mattina, le do il benvenuto a Rete 2, ben trovato ad Alphaville, buongiorno.
Grazie di questo invito.
Allora, lei è direttore del complesso monumentale della Pilotta a Parma, lo è dal 2017, è stato responsabile della ricerca scientifica e delle pubblicazioni per il Louvre di Abu Dhabi, ha curato, ma per guardare solo alle cose più recenti, la grande mostra I Farnese, Arte, Architettura e Potere, presso appunto il complesso monumentale della Pilotta, realtà che meriterebbe, magari riusciamo questa mattina, anche se insomma la scaletta della nostra intervista è molto complessa, la Pilotta meriterebbe un lavoro di approfondimento da sola per il lavoro che sta facendo. Allora senti, io le chiederei però, se è d'accordo naturalmente, di partire da una parola che abbiamo riscoperto nel corso di questo 2022, un anno ancora difficile, e la parola è urbicidio. Che cosa ci racconta, per estremo, diciamo così, questa parola urbicidio del rapporto con il patrimonio monumentale, con il patrimonio artistico e museale e dunque con l'arte? Che cosa ci dice in fondo di quel che pensiamo sia la creatività?
Ma faceva benissimo a introdurre questo nostro scambio parlando delle policrisi che rappresentano il nostro tempo, e di certo, come dire, queste crisi si attraversano tutto lo spazio nel quale noi viviamo e mettono in discussione i fondamenti stessi della nostra convivenza civile. Noi siamo in un momento di guerra nel cuore dell'Europa. Usciamo da una pandemia che non racconta soltanto il prevalere di un virus sulla popolazione, ma della sregolatezza che noi ereditiamo dopo anni di globalizzazione e che ha portato appunto alla diffusione di agenti patogeni. Questo non è il primo che in una situazione precedente, diciamo, a questa nella quale noi viviamo, rimanevano confinati all'interno di nicchie ecologiche dove limitavano, diciamo, ai danni di qualcuno i loro malefici. È ovvio che tutto questo non può non avere un impatto molto serio sulle materie delle quali noi ci occupiamo, ovvero la tutela dei monumenti e soprattutto la rigenerazione del significato di questi beni che noi abbiamo ereditato dal passato e la cui sopravvivenza è legata alla nostra capacità di continuare ad attribuirgli un senso nel presente. Noi viviamo in dei sistemi democratici, è ovvio che questo senso che noi restituiamo nel presente deve avere a che vedere con i valori, questo, diciamo, è il principio deontologico che ci anima profondamente, con i valori di una democrazia, quindi con la condivisione sociale e culturale di quegli strumenti di comprensione del passato che ci permettono di capire anche come funzioniamo in quanto esseri umani e che ci permettono anche quindi di essere dei cittadini, interamente cittadini in quanto consapevoli, autodeterminanti, È chiaro che appunto il termine che lei evocava è un termine dentro cui si intersecano la pluralità delle crisi di questo tempo, e cui noi tentiamo di dare alcune risposte che non sono ovviamente definitive, ma sono delle piste di ricerca in questo libro.
È certo che Urbicidio ci permette poi di considerare, se vogliamo, la centralità delle relazioni culturali, delle relazioni artistiche in un mondo, lei prima accennava ai sistemi democratici, in un mondo che vede anche la presenza e l'attività di sistemi che democratici non sono, ma che dell'arte fanno un uso pubblico anche attraverso i musei. Peraltro nel suo libro, di cui ricordo il titolo, Voltare pagina, si accenna alla geopolitica dei musei, molto diversa a quella di qualche decennio fa, così si legge. Secondo lei dove si è spostato il baricentro del mondo per quello che concerne appunto il sistema museale, per come l'abbiamo considerato fino ad oggi?
Beh, diciamo che, allora, lei mi sta ponendo, diciamo, più domande nella stessa domanda. La prima è quella dello scimmiottamento che viene ad opera dei regimi autoritari dei sistemi museali occidentali. Ora, nel libro faccio riferimento a quello che è successo nella Rivoluzione francese, quando di fronte alle più violente parentesi iconoclaste si decise invece di salvare il patrimonio, sebbene iconograficamente continuasse ad esaltare un regime che si voleva abbattere in quanto autoritario, perché servisse appunto, come dicevo prima, come strumento di consapevolezza e come strumento di emancipazione civile. Di questo patrimonio si sarebbe cominciato a parlare in termini di testimonianza della capacità dell'uomo e della sua capacità razionale di trasformare in meglio il mondo, non più come strumenti invece appunto di propaganda, ad esaltazione di coloro che li avevano commissionati. Ecco, al centro di questa scelta però c'era la promessa o la sfida che questi beni, producendo emancipazione, avrebbero anche prodotto un benessere sociale che si chiama sviluppo. Ecco, quello che invece sta avvenendo nel mondo è che molti tentano di utilizzare queste istituzioni, tenendo da parte la seconda diciamo, motivazione della loro generazione democratica, ha come vetrine di una capacità economica, spesso finanziaria, in realtà questo è il tema, cioè si è passata dall'economia industriale alla finanza, per cui la speculazione produce sembra produrre ricchezza senza necessariamente che sia legata allo sviluppo, e quindi tentano di scimmiottare i musei prendendone questo aspetto esteriore, legandolo appunto alla capacità finanziaria oppure alla capacità di attrarre turismo, che in fondo è anch'essa diventata una forma della speculazione legata ovviamente al patrimonio passato, ma non legandolo al benessere individuale, alla crescita e a quello sviluppo che è economico ma democratico allo stesso tempo. Ecco, questo diciamo è uno dei problemi più insidiosi che noi ci troviamo ad affrontare in questo momento storico, ed è chiaro che questo divide in due il mondo dei musei, cioè tra coloro che i musei li concepiscono come strumenti di emancipazione ed altri che invece li concepiscono come vetrine per le speranze di arricchimento senza sviluppo di alcuni sistemi autoritari. Ecco, in questa compagine, che è molto più sfumata di come sto in maniera manichea sto descrivendo in questo momento, si pone anche il tema di nuove centralità del mondo, in cui a volte, lei citava la mia esperienza allora di Abu Dhabi, in cui a volte tuttavia anche questo tentativo di usare i musei come forme di accreditamento internazionale corrispondono anche alla capacità di questi istituti, qualora lasciati nella loro autonomia, di generare un dibattito civile e di aiutare la popolazione verso l'emancipazione. Ecco, in questo senso, in questo panorama pieno di contrasti e a volte anche di paradossi, come tipico nel mondo globale, le centralità risultano multiple, e alcune di notevole importanza sono quelle che si trovano in Medio Oriente, magari non in atto ma in potenza, cioè per quanto queste centralità riescano poi volente o nolente, o al di là delle volontà del potere, a cambiare la società, quindi a porre le premesse perché fino in fondo i musei svolgano il loro ruolo anche al di là di quello che si vorrebbe. In fondo l'urbicidio è legato anche a questo, cioè a questo uso spregiudicato e strumentale del patrimonio, che fa sì che oggi intere città vengano distrutte e il patrimonio venga utilizzato appunto a fini ideologici propagandistici, non soltanto per metterlo a cassa, a reddito, ma anche in fondo per cancellare alcune culture al profitto del racconto, della narrazione che fa più comodo al potere.
Nel risponderci lei ci fa comprendere, ma poi basta anche scorrere l'indice del suo saggio, voltare pagina, si parte dagli Emirati all'Italia con un viaggio letterale e artistico, si parla di lezioni di una pandemia e da una guerra, si parla di imperialismi, di decolonizzazione, di cancel culture, si parla di UNESCO e delle sue responsabilità, si parla ovviamente anche del caso pilota, ma insomma nell'ascoltarla ci rendiamo conto che il mondo del sistema dei musei e della cultura materia incandescente, dove in alcuni luoghi di questa nuova geografia della cultura si possono mettere insieme tentativo di accreditarsi internazionalmente, ci sono gli aspetti legati al prestigio, ma ci sono anche gli aspetti dello sfruttamento della cultura per la sua capacità di attirare processi finanziari interessanti. Tra l'altro nel suo saggio lei mostra, con il procedere della riflessione, di poter tenere insieme valorizzazione del patrimonio, riqualificazione del territorio, riconversione energetica, sviluppo economico. Tutto questo ci è consentito di farlo anche attraverso la riflessione attorno alla cultura. Io le vorrei sottoporre un aneddoto, però, quasi in conclusione di conversazione, un aneddoto che abbiamo commentato qualche settimana fa con Heike Schmidt, suo collega che dirige gli Uffizi. In occasione di Lucca Comics, gli Uffizi hanno acquisito un autoritratto del disegnatore Will Eisner, che è un campione, diciamo così, del fumetto. Si pone il problema, se tale vogliamo considerarlo, dell'autonomia della cultura e del mercato, perché ovviamente in molti storcevano la bocca all'ipotesi che nella galleria degli autoritratti degli Uffizi potesse collocarsi un autoritratto di un fumettista. Quello dell'autonomia della cultura e del mercato è per lei un tema, no? E lei lo affronta a più riprese nel volume.
Certo. L'autonomia della cultura e del mercato è un tema nella misura in cui la ricerca scientifica non deve essere piegata delle esigenze che siano quelle che siano, come dire, legate a quelle del mercato, cioè se si entra, se un museo pubblico, in particolare un museo pubblico, svolge delle attività che finiscono poi per accrescere il valore di alcuni beni che sono nelle mani di privati o per aumentare di valore le opere di artisti che sono sul mercato e in maniera però non strettamente necessaria, cioè non strettamente condizionata dalle esigenze della ricerca stessa, c'è un problema. Questo non significa però che i musei debbano vivere isolati e come dire e generare valori propri o non avere a che fare con il mondo presente nel quale si collocano. I musei sono dei centri di ricerca basati attraverso, per quanto ci riguarda, le arti figurative, l'archeologia, eccetera, finalizzati alla comprensione di ciò che è l'uomo e dei meccanismi che dominano i nostri comportamenti e che poi generano i processi sociali. Questo significa che i musei devono essere al centro della dinamica culturale, civile e sociale del mondo in cui vivono, altrimenti pena l'irrilevanza e l'inutilità. Se i musei rinunciano, mettendo da parte la ricerca scientifica o mettendo la ricerca scientifica al servizio di interessi non propri, è chiaro che i musei rinunciano a questa loro terziarità scientifica, che è quella che gli permette invece di svolgere un ruolo utile alla comunità. Quindi il tema non è quello di non acquistare il ritratto di un fumettista, adesso io non entro nella materia anche perché sinceramente non la conosco, però il tema non è quello di appunto essere estranei al mondo in cui viviamo, è quello di mantenere all'interno di questo mondo una posizione critica basata scientificamente. Questo è il tema vero, che poi è il tema, diciamo, su cui si è tanto dibattuto nella famosa definizione di musei dell'ICOM tra appunto quello che è successo a Kyoto e quello che è successo a Vienna. La definizione di Kyoto insisteva moltissimo sulla sul rapporto fra musei e democrazia, sulla polifonia dei musei, sulla, diciamo, la presenza al centro della loro attività della comunità sociale di riferimento. Ed è questo, appunto, questo rapporto però basato sui principi della ricerca scientifica che fa sì che i musei siano utili, così come sono stati inventati appunto nella Rivoluzione francese, a tutta la comunità. Altrimenti diventano dei luoghi di conservazione del passato, diventano dei luoghi dove una certa ideologia sociale legata all'uso tradizionale delle arti o della storia viene perpetuata, e quindi diventano quegli strumenti di oppressione culturale e sociale contro cui abbiamo visto scagliarsi appunto alcuni americani, moltissimi americani, nelle parentesi del cancel culture. Cosa è successo in quella parentesi? Vado brevemente perché non abbiamo più tempo, ma è successo che i musei americani, inventati e creati a cavallo tra 8 e 900 perché una borghesia bianca cristiana potesse, affiliandosi spiritualmente all'aristocrazia europea, dimostrare una volta per tutte, attraverso i feticci della cultura dell'aristocrazia europea stessa, la sua superiorità rispetto alle altre popolazioni che arrivavano in massa, peraltro, negli Stati Uniti d'America. Ecco, questi musei, non essendo stati reinventati o rigenerati o messi in discussione in questo loro orientamento sociale e politico, nel momento in cui arriva la destra di Donald Trump al governo, che rigenera quei valori e in qualche modo attraverso la ripresa del suprematismo bianco, eccetera, li rimette d'attualità, quei musei da fossili di un mondo quasi scomparso e piccole nicchie, diciamo così, sociali di quelle elite ormai in disparizione, diventano invece i bersagli fondamentali di una popolazione che di quelle vecchie egemonie culturali non ne vuole sentir parlare. Ecco, quindi i musei devono essere al centro della società, ma sempre con lo spirito critico e scientifico rivolto alla storia e al patrimonio, poi nella specificità delle loro collezioni, al fine di garantire, permettere e contribuire all'emancipazione sociale e culturale dei cittadini.
Peraltro, proprio della definizione di museo parleremo mercoledì. C'è stata quest'estate una nuova conferenza ICON a Praga, mi pare era il 22 di agosto, e lì si è lavorato ad una nuova definizione di museo che entrerà nel nostro percorso di questa settimana. Di cancel culture si parla nel volume Voltare pagina, se i musei sfidano le crisi globali, in un capitolo intitolato Imperialismi, decolonizzazioni e cancel culture. Simone Verde è l'autore, insieme a Paolo Conti, di questo saggio pubblicato da Baldini e Castoldi, dal quale siamo partiti per questa settimana di dossier. Ripeto il titolo, Voltare pagina, se i musei sfidano le crisi globali. Grazie infinito a Simone Verde,
sì, per essere stato con noi. Mi chiedo scusa, parlavo di Vienna, intendevo Praga ovviamente.
Perfetto,
grazie a voi.
Ma torneremo anche su questo aspetto. La ringrazio di nuovo e buon lavoro, a risentirci.
Grazie, arrivederci.